Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Non ci tengo affatto a sposarmi e andrei volentieri in un convento di cascia. A 16 anni, quando la interrogano sul matrimonio, Rita ha una sola risposta, quella di diventare religiosa. «Voglio essere un modello per le ragazze di Roccaporena», dice. Dio ha una direzione divina da consegnare a Rita. Ci sembra che sia molto giovane per essere la sua messaggera, ma i piani di Dio per i suoi eletti sono assai segreti, come è scritto nella prima lettera di San Paolo ai Corinti. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Rita viene in aiuto ai bambini, ai poveri, agli ammalati, agli infelici. Fin dalla più tenera età, nei giorni di festa, suo padre la conduce a Cascia. La Valle del Corno, con i boschi di querce, le abetaie e i vigneti aggrappati sulle pendici delle colline, è bella da attraversare. La processione del Corpus Domini è una delle feste religiose, estesa nel XIV secolo a tutta l'Europa cristiana, che Rita predilige maggiormente. A Cascia tutte le famiglie cristiane vi partecipano, accanto alle autorità civili e religiose. Attraverso la partecipazione a queste cerimonie, Rita manifesta soprattutto la fierezza di riconoscersi membro della Chiesa. I suoi genitori le hanno insegnato la preghiera come una realtà viva. E a partire da questa realtà è germogliato in lei il profondo desiderio della vita religiosa. Mentre si appresta a confidare agli anziani genitori il suo progetto d'una vita monastica, scopre con sorpresa che loro invece si preoccupano di trovarle, a sua insaputa, un marito. I loro pensieri sembrano assai lontani dai piani divini per la figlia. Povera Rita. Ciò che Dio prepara per i suoi figli, raramente in armonia con ciò che fanno gli uomini. Di ritorno da una visita che ha appena fatto agli ammalati, Rita trova suo padre a conversare con uno sconosciuto davanti alla porta della casa di famiglia. Un giovane di circa 20 anni, descritto negli archivi di Cascia come un avventuriero, un militare, imprenditore, grossista in un commercio alimentare, la cui famiglia possiede dei terreni e un mulino. Persuasivo e astuto, Paolo di Ferdinando Mancini, questo è il suo nome, piace molto al padre di Rita, che trova in lui tutte le qualità richieste per essere un buon marito. Che ingenuità! In realtà, questo pretendente è descritto invece come un uomo dissoluto e violento, senza fede né legge, capace di creare uno scandalo se Rita e i suoi genitori si dovessero opporre al matrimonio. Si immagini la costernazione della povera ragazza nel vedersi gettata inconsapevolmente in questa trappola. Eppure una voce dentro di lei la spinge a non resistere. Trova la forza e il coraggio di accettare il matrimonio con questo Paolo di Ferdinando, impostole dai genitori, e tiene per sé i suoi dolori. Ripone la sua fiducia totale nel Signore, mentre il suo cuore e i suoi atti sono in armonia con le verità che le insegna la parola di Dio. Come agire diversamente? È scritto: «Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia». È come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo. Le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena. Non smette di produrre frutti. Infine il matrimonio è celebrato nel 1399. Allora comincia una nuova vita. Rita abiterà per 18 anni con il marito in casa Mancini, trasformata oggi in cappella. La tregua del matrimonio è di breve durata. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Paolo di Ferdinando riprende rapidamente le abitudini libertine. Frequenta assiduamente feste, alberghi e ricade nelle debolezze della dissolutezza. L'uomo infedele diventa violento. Insulti e percosse sono la sorte quotidiana della povera moglie. Di fronte alla vita di questo dissoluto non si può che pensare alla confessione di Sant'Agostino. Una cosa sola mi sorrideva: amare ed essere amato. Su dalla fangosa concupiscenza della carne e dei gorghi della pubertà vaporavano nebbie che obnubilavano e offuscavano il mio cuore, sì che non si distingueva la serenità dell'affetto dalle tenebrosità della libidine. Quanti matrimoni, visti dall'esterno, ci sembrano perfetti, esemplari, dandoci l'impressione che vada tutto bene, mentre all'interno sono solo guerre, discordie, grida, violenze e umiliazioni. Per quanto concerne la vita di Rita, lei resta incinta alcuni anni dopo il matrimonio. Il vicinato pensa che non sopravviverà alla gravidanza, dinanzi alla violenza morale e fisica quotidiana che Paolo di Ferdinando esercita su di lei. I suoi anziani genitori se ne sono andati per tornare a Dio a qualche giorno di intervallo. Prima di morire, suo padre ha dovuto rimpiangere amaramente d'averla costretta a sposarsi, mentre lei parlava già del desiderio di una vita consacrata a Dio. Come molti genitori, e a maggior ragione quelli di età avanzata, ha creduto di far bene seguendo le tradizioni dell'epoca, cioè spingere la figlia al matrimonio con quello che ai suoi occhi sembrava un buon partito. La realtà fu completamente diversa. E Rita, come ciascuno, aveva un piano di vita concepito da Dio. Che cosa accadrà nella testa di Paolo di Ferdinando, il suo sposo, mentre è imminente l'avvenimento che trasformerà il loro essere e la loro vita? Una sera, contro ogni attesa, tornando da un giro notturno, scorge il profilo di Rita davanti al camino. La luce del focolare sottolinea come non mai i contorni della sua gravidanza. Per la prima volta si avvicina a lei con rispetto. Sconcertato, si rende conto delle sue fatiche visibili sul viso segnato dall'espressione della donna incinta. Commosso, si avvicina a lei, le tende la mano con tenerezza ed esitazione e le accarezza delicatamente il ventre. Rita, indebolita, inconsciamente trasale per la gioia davanti ad un gesto così inatteso. Vede in questo nuovo comportamento una risposta alle sue preghiere fervide, persuasa da sempre che Dio avrebbe risposto fedelmente. Gli sposi restano così a lungo in questo atteggiamento d'amore. Nei loro sguardi traspaiono sentimenti nuovi che essi si scambiano a lungo. Sembra che questo miscredente, preso dai rimpianti, prenda coscienza infine dei veri valori della vita, fino ad allora più preziosi agli occhi di Rita che ai suoi occhi. Si rende conto improvvisamente dell'importanza dell'avvenimento che si prepara dinanzi alle turpitudini del passato e alla sua irresponsabilità di marito. Come se questa vita che si annuncia segnasse la fine di una fetta di vita perduta, fatta di vanità e crudeltà nei confronti della futura mamma. Due bambini nascono esattamente lo stesso giorno, a qualche minuto di intervallo, Giacomo Antonio e Paolo Maria. Con l'anima piena d'un grande spirito di fede, Rita ricevette due figli dalle mani di Dio come un tesoro prezioso. Vede in loro l'anima più che il corpo, e dobbiamo credere che li consacri a Dio e preghi per loro fin da quando ne percepisce la presenza in grembo. Grazie alla pazienza e all'amore di Rita, Paolo di Ferdinando vince le sue inclinazioni persistenti e le sue passioni cattive. Toccato dalla grazia, l'uomo dissoluto e violento, irascibile, collerico, fa spazio ad un uomo nuovo. Le preghiere di Rita per suo marito furono dunque esaudite, ma prima ci furono la sofferenza e l'accettazione della prova. È sulla croce che noi vediamo il coraggio di Gesù. Egli assume su di sé tutte le pulsioni omicide degli uomini e distrugge la pulsione mortifera dell'umanità.
E le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume Santa Rita, 15 meditazioni di André Bonnet è edito in Italia da Gribaudi.